Giovedì 18 agosto, buona giornata, sono le 7:10. Massimo Lonigro, Enrico Galletti in diretta dalla Sardegna, Barbara Sala da Milano, Davide Giacalone collegato come sempre da una località segreta, non si può,
e protetta
soprattutto in questo speciale 41 bis. Davide, buongiorno e benvenuto.
Addirittura 41 bis, come l'ambiente è confortevole, no, ma infatti, per un 41 bis è confortevole.
Lo sto guardando in radiovisione, devo dire che non è male, c'è anche l'aria condizionata, ma mi sa che oggi non serve in tutta Italia.
Allora, Davide, entriamo in edicola. Potremmo mandare in onda la rassegna stampa dell'anno scorso e anche degli anni prima, più o meno il 18 di agosto, almeno per quanto riguarda questa prima parte, perché uno spera che cambino le cose. In realtà le notizie poi si ripetono. Prima pagina del Sole 24 Ore, scuola, manca il 50% dei docenti. L'anno comincerà con 150.000 supplenti, si parla ovviamente del rientro in classe. Tra le novità, le lezioni in altre lingue e le aule 4.0, il nodo delle regole Covid, insomma, manca la metà dei docenti ma ci sono le aule 4.0. Davide,
sì, no, vabbè, ho capito, ma non è che se fosse un problema di edilizia l'avremmo visto, sarebbe una notizia. La scuola serve a insegnare, a formare i ragazzi, e arrivare con il 50% dei docenti che mancano secondo me richiede comunque la testa del responsabile, che poi comunque è al Ministero dell'Istruzione e fa capo al Ministro dell'Istruzione. Cioè, il Ministro dell'Istruzione, diciamo, presente, non è che può essere responsabile di questo, con problema che, come tu hai ricordato, ci trasciniamo dietro da anni, da troppo tempo. Però il fatto che non lo si risolva, ci possiamo mettere d'accordo sul fatto che non è sua responsabilità e in ogni caso è incapace. Perché se io continuo a dover aprire gli anni scolastici senza avere selezionato i docenti, perché non è che il problema è trovare qualcuno che si metta in cattedra e dica, cioè, adesso leggete, fate quello che volete, ma senza fare troppa confusione, tanto l'ora passa in fretta, perché non è così ed è umiliante per i tanti colleghi che fanno seriamente il loro mestiere. Il problema è selezionare in cattedra delle persone che siano capaci di fare quel lavoro e che poi siano capaci a loro volta di selezionare gli altri. Non è un mestiere proprio alla portata di tutti. Se tu non riesci a far funzionare i concorsi e quindi a selezionare quel personale nel numero necessario, ovviamente, sei un incapace e arrechi un danno enorme, che poi quella sia esattamente la stessa identica scuola che poi ti porta all'esame di maturità con la promozione al 99.9%, moltiplica il danno. Quindi questa faccenda qua degli insegnanti, il tema non è quello, perché quando avremo cominciato quest'anno scolastico con il 50% di supplenti, poi lo finiremo con il 50% di docenti che dicono: ma io voglio essere stabilizzato, ho lavorato tutto l'anno. Alcuni di questi, o tanti di questi, avranno anche lavorato bene, ma non avranno fatto quello che c'è scritto nella Costituzione, cioè non avranno fatto un concorso, non saranno stati selezionati per quello, e ci sarà sempre una campagna elettorale imminente in cui se li contendono a chi stabilisce che devono essere pagati di più. Forse bisognerebbe cominciare a stabilire di pagare di meno chi riesce a governare mettendo in queste condizioni l'apertura della scuola.
Ultima pagina, andiamo sulla prima del Corriere della Sera, facciamo un po' di aperture che riguardano un po' lo stesso tema. Battaglia su giustizia e virus, Letta attacca con la destra, più morti, la Lega insorge, basta speculazioni. Poi Berlusconi rilancia le assoluzioni non appellabili, Meloni, reddito di cittadinanza, un fallimento. La Stampa apre con il caso Crisanti, il Covid contagio alle urne, lite sulla candidatura col PD, Salvini, Novax, è un esperto di zanzare, questo è il commento relativo al virologo, Letta. Con te 300.000 vittime. La Repubblica si concentra su uno degli aspetti. Destra, Novax, Crisanti, se avessero governato nel 2020, migliaia di morti in più.
Allora, questa cosa della campagna elettorale che trascina anche il tema del vaccino e della pandemia è una cosa che risparmiatecela, nel senso che quando è arrivata la pandemia eravamo tutti impreparati, tutto il mondo era impreparato, ma non ricordate il casotto iniziale? È stato veramente una cosa inquietante, quindi rimproverarsi gli errori di quel casotto iniziale è senza senso. Poi quello che noi scegliemmo all'epoca proprio perché era evidente che la minaccia era molto alta e l'impreparazione anche, ovunque, la signoria che scegliamo all'epoca, noi diciamo, ma io sì, no, io non ho nessuna intenzione di discutere questo o quel provvedimento. Così si stabilisce e si fa. Poi sono arrivati i vaccini e con i vaccini è arrivata non solo l'argine vero alla pandemia, che è quello che è la condizione nella quale stiamo vivendo, ma è arrivata anche una campagna in cui l'Italia ha avuto risultati eccellenti. Tra le persone che hanno sostenuto la necessità di vaccinarsi, compreso il sottoscritto, che è stato un enorme salto di responsabilità e di civiltà, responsabilità e civiltà, e tra quelli che hanno sostenuto la necessità e l'opportunità di vaccinarsi ci sono stati anche questa benedetta categoria dei virologi, di persone che sostenevano sostanzialmente una tesi simile, però con un'egolatria e con un desiderio di esibizionismo che faceva sì di dire ah, però il collega non è bravo, e continuano. Se hanno deciso di screditare l'intera, diciamo così, gruppo, che poi la verità è che la gran parte, la stragrande maggioranza dei clinici, dei medici seri, bravi, nessuno di noi li ha mai visti in televisione. Fortunatamente li vediamo se abbiamo la sfortuna, in questo caso, di averne bisogno. Ma ci sono degli esibizionisti. Fra questi esibizionisti ci sono anche quelli che si sono messi a cantare a Natale. Tra quelli che si sono messi a cantare a Natale ci sono quelli che in questo momento si contrappongono l'uno all'altro. Tanto per non fare nomi, Crisanti e Bassetti. Fatela finita perché siete ridicoli. Siete ridicoli come quando cantavate. È la politica che vi viene appresso per dire ah, se ci con noi meno morti, fa morire da ridere se non fa morire dalla noia. Perché parliamoci chiaro, è evidente che l'impreparazione all'inizio era quella, ma è anche evidente che da parte di gruppi come la Lega c'è stata una speculazione sulla impreparazione di quel momento, salvo poi essere parte del governo Draghi e quindi essere parte dell'enorme successo della vaccinazione. E come si fa a sostenere di avere ragione quando si sostengono due cose opposte nel corso della stessa giornata? E in ogni caso, Crisanti, Bassetti, se riuscissero a stare zitti, forse restituirebbero un poco di dignità a una categoria, a un gruppo, a una scienza che non merita né le canzoncine né queste forme di egolatria.
Campagna elettorale dalla prima del Corriere della Sera, battaglia su giustizia e virus, del virus abbiamo già detto. Berlusconi rilancia le assoluzioni non appellabili, Meloni reddito di cittadinanza un fallimento. La questione giustizia compare anche sulla prima pagina di Domani. Berlusconi vuole legare le mani ai magistrati, destra divisa sulla giustizia. Davide.
Allora, Berlusconi sostiene dopo la sentenza di primo grado sarebbe bene, se c'è la soluzione naturalmente non deve essere ricorribile, altri sostengono il contrario, gli risponde anche Federico Caffiero De Rao, ex procuratore antimafia, oggi candidato con il Movimento 5 Stelle, e dice guardate questa è una cosa già, è un'idea già bocciata dalla Corte Costituzionale. Vediamo come stanno le cose. Credo che sia giustissimo, equo, sano, in un processo accusatorio che di fronte a una sentenza di assoluzione la partita finisce lì, finisce così. Negli Stati Uniti è esattamente così, nel Regno Unito è esattamente così. Perché? Perché una volta che hai messo dentro la Costituzione, perché è parte della nostra Costituzione, il principio che era prima presente nella Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la CEDU, e cioè che nessuno può essere condannato se non al di là di ogni ragionevole dubbio, è evidente che se un giudice o un collegio mi ha assolto, un altro collegio come fa a non avere il ragionevole dubbio che io sia innocente, a meno che non intendano sostenere che i colleghi del primo grado siano dei cialtroni, degli incapaci o perché no, dei venduti. In quel caso però li devono arrestare, non è che devono riprocessare me, devono arrestare io. Quindi questo è pacifico in qualsiasi sistema di diritto, tenuto presente di diritto accusatorio per il penale, tenete presente che nella realtà italiana, tra l'altro, tra il 19 e il 20, il 43% delle sentenze di primo grado sono assoluzioni, nel 20-21 era quasi il 46,2%. di sentenze erano di assoluzione. Noi, se continuiamo a riprocessare sempre le stesse persone che non sono già state assolte, perdiamo tempo, perché la Corte Costituzionale, questa è già stata fatta, questa legge, la legge Pecorella, perché la Corte Costituzionale lo fece fuori? Perché nel nostro ordinamento, che è rimasto Frankenstein, perché da una parte ci mettiamo il principio del giusto processo, dall'altra parte facciamo l'accusatorio e poi ci teniamo però una struttura che nasce col processo inquisitorio, perché in Italia il processo non sono primo grado, secondo grado o terzo grado, Cassazione. No, in Italia il processo è uno solo, uno, articolato in tre gradi. Quindi quando mi assolvono in primo grado, in realtà non sono assolto, ho passato il primo grado. Potrebbe capitare il contrario in secondo o in Cassazione, e viceversa, naturalmente, se mi hanno condannato. Questa roba qui è figlia di un sistema completamente diverso. Quindi io credo che sia giustissimo non processare più, come è così in qualsiasi paese civile, le persone che vengono assolte, e però non puoi procedere con riforme a spizzichi e bocconi, deve mettere mano alla struttura, di modo che sia chiaro che il nostro non è un processo fatto di tre tempi, ma è il processo di primo grado, assolto, fine, condannato, faccio ricorso. Una delle conseguenze del far ricorso in un sistema di questo tipo è da noi sconosciuto, e cioè che negli Stati Uniti, se ricorro contro una mia condanna, nel secondo grado la condanna può essere aggravata. Si chiama reformatio in peius. In Italia invece no, la mia sentenza non può essere aggravata. E ovviamente devi prenderti l'una e l'altra cosa di un sistema diverso.
Allora Davide, tra poco parliamo di turismo con dei numeri molto interessanti che riguardano il nostro paese. Prima ci sono i titoli sportivi.
La Gazzetta dello Sport oggi apre con Vlahovic, Max ci penso io, Juve tra i guai e l'arrivo di Depay, i gol del serbo sempre più importanti per Allegri dopo gli infortuni dei big e in attesa di rinforzi. E poi il Corriere dello Sport, scate Napoli, De Laurentiis sul più attivo sul mercato, in arrivo anche Raspadori a un passo. Al centropagina invece la fotonotizia, Italia, la classe è acqua, euro nuoto storico pieno di medaglie, sono 52.
7:24 minuti, giovedì 18 agosto, restate con noi, tra poco torniamo in rassegna stampa. Parliamo di turismo, pagine interne del Corriere della Sera, leggo questo: giovani e per la prima volta in Italia l'estate record dei turisti americani, superate le presenze di stranieri, senza russi e cinesi. Il caso di Rimini. Cos'è successo a Rimini? A luglio la percentuale di turisti esteri ha superato il 46%, un tetto che è andato oltre anche a quello storico del 1976.
Eh sì, non so se vi ricordate l'inizio di questa stagione estiva, quelli che lamentavano adesso senza i russi, perché che è veramente una cosa triste, e spero che possano presto tornare in massa, anzi moltiplicarsi i turisti russi. Questo riguarda il fatto che il loro governo cessi un'azione criminale contro la civiltà, naturalmente. Detto ciò, la presenza di altri dimostra che, non lo sapevamo, perché sono anni che lo ripetiamo, l'Italia è il primo paese di arrivo per i turisti extra UE. Ma la cosa significativa di quest'anno, quali sono per esempio gli statunitensi, è che aumentano molto anche i turisti all'interno dell'Unione Europea. Questo è la prova di una capacità del paese di attirare, ed è una capacità, diciamo, che dobbiamo alla nostra natura e alla nostra storia. Abbiamo molto invece da fare, ma molto, in termini di organizzazione e di struttura. Questa è una grande, quella del turismo, sì, ovviamente per chi va in vacanza è la vacanza, la spensieratezza, diciamo, mi rompe l'anima. Ma è una grande industria e, come tutte le grandi industrie, richiede specializzazioni e capacità. La Riviera Adriatica si è specializzata, non tutta, insomma una parte importante, si era specializzata in un modello che continua a funzionare, perché poi insomma sono i posti dove i genitori vogliono starsene spanzati un po' al sole, divertirsi, mangiare bene, e però ci vuole anche l'intrattenimento notturno. Però le possibilità di moltiplicare questo modello o altri in giro per l'Italia è enorme ed è veramente una grande industria a cui faremmo bene a dedicare maggiore attenzione. E per tornare alle polemiche dei mesi scorsi, non possiamo pensare di tenere questa grande industria senza selezionare i migliori i più capaci, quelli che investono di più anche nel gestire le spiagge. Perché l'idea di conservare sempre un passato che quando lo frequenti te ne lamenti e quando te ne allontani non lo vuoi cambiare è uno dei temi che ci tiene fermi, bloccati, inchiodati.
Sulla prima pagina del Corriere della Sera andiamo all'estero. Pechino e Mosca schierano le truppe, manovre comuni. Per quanto riguarda invece il fronte ucraino, vertice Zelensky-Erdogan, ne parla anche il giornale sulla prima pagina. La Cina manda truppe in Russia, nuovo asse antioccidente con la scusa delle esercitazioni. Ma Roberto Fabbri, che firma l'articolo, dice il senso di queste manovre non ha nulla a che vedere con il conflitto in Ucraina.
No, esatto, non ha nulla a che vedere con il conflitto in Ucraina, però c'è qualcosa di più, nel senso che nella storia, nella lunga millenaria storia di quei popoli, non ci sono stati grandi popoli, quindi i cinesi e i russi, non è che siano andati particolarmente d'accordo, ma non è vero neanche che sono andati d'accordo i cinesi e gli indiani, i quali in questo momento si stanno facendo la guerra, quindi non è che mica... non sono andati d'accordo cinesi e russi neanche quando erano due potenze comuniste tutte e due, la Cina lo è, diciamo, formalmente rimasta, la Russia non lo è più, ma appartenevano a due tendenze completamente opposte. Allora, detto ciò, forse occorre uno sforzo diplomatico in più perché non siano una minaccia comune. Oggi la Russia è una minaccia alla civiltà, ma noi non abbiamo nessuna ragione di voler accoppiare alla minaccia russa alla minaccia cinese. Attualmente abbiamo molti fronti di concorrenza e la Cina è una potenza di gran lunga più forte della Russia. Dal punto di vista economico la Russia è un nano, la Cina è un gigante, però la diplomazia va usata su questo. È inutile che continuino a dire mentre Putin manda i suoi ad ammazzare e a farsi ammazzare, ma bisognerebbe dialogare. Ditegli un attimo di fermare il fuoco e molto volentieri, ma con chi non lo ha mai aperto in direzioni di questo tipo, forse la diplomazia uno sforzo in più lo deve fare.
Davide, dalla Repubblica, pagina 12, anche qui la diplomazia è dovuta intervenire per smorzare delle polemiche. Shoah, Abu Mazen accusa Israele, la replica di Scholz disgustoso. Piccolo passo indietro, incontro a Berlino tra il presidente dell'autorità nazionale palestinese e Scholz e il cancelliere tedesco, e Abu Mazen a quel punto ha accusato Israele di aver commesso 50 Shoah. Apri di cielo.
Beh, certo. Allora, si tratta della parte pubblica e nella parte pubblica un giornalista ha ricordato il 1972, quando palestinesi in Germania c'erano le Olimpiadi e fecero una strage, attaccarono, eccetera. Cioè, allora, di questo vi siete pentiti? Abu Mazen gli ha risposto: se vogliamo concentrarci sul passato, fate pure. Beh, capito. Comunque ha attribuito a 50 stermini, 50 olocausti sono stati fatti da Israele. La polemica è cresciuta intanto perché sono parole deliranti e irragionevoli. La polemica è cresciuta in Germania perché Scholz ha sì detto che queste parole sono disgustose, ma lo ha detto, diciamo, secondo qui i suoi critici, in ritardo. Cioè si imputa a Scholz un difetto di reazione, non un eccesso di reazione. In ogni caso, guardiamo alla sostanza. Se qualcuno mi farà bene a ricordare che nel Parlamento israeliano, la Knesset, perché i palestinesi sono anche cittadini di Israele, ci sono cittadini di Israele che sono palestinesi, ed è presente un partito palestinese. Se Abu Mazen ci fa vedere un posto tra quelli che amministrano loro, perché il problema non sono i palestinesi, il problema sono quelle espressioni politiche. Ecco, Abu Mazen è comunque una delle più moderate, se non forse la più moderata, però se ci fa vedere un posto dove collaborano con gli israeliani, saremo felici di poterlo constatare. Il guaio vero è che non esiste.
Davide, in questo minuto che ci resta andiamo a vedere che cosa è accaduto a Pantelleria. L'emergenza incendi brucia Pantelleria, la rabbia dei turisti dalle pagine interne di Repubblica. I VIP si rifugiano sulla barca di Armani, in fuga anche Tardelli, l'attore Santa Maria. Al di là del gossip, la protezione civile, due punti di innesco, rogo doloso favorito dal vento di Scirocco.
Sì, diciamo, suppongo che oltre ai VIP o presunti tali ci sia tanta gente che esatto. ha dovuto mettersi in salvo. Naturalmente in questa stagione l'isola di Pantelleria è molto più abitata di quanto non capiti in altre stagioni, finita la parte estiva. Pantelleria è un'isola che è figlia del fuoco e si usa il fuoco per ucciderne una parte per ragioni economiche, per ragioni di ricatto. Questa roba qui è veramente pericolosa, perché una natura, qualche anno fa, credo 3 o 4 anni fa, Pantelleria prese fuoco il cosiddetto dietro l'isola, fu un incendio molto grave. Si sta riprendendo adesso la vegetazione da quelle parti, quindi è veramente un attacco a una bellezza straordinaria, ma è anche una cosa che può essere perseguita, perché il bello delle isole è che in quel momento sappiamo esattamente chi stava dove e in quanti fossero, escluso che qualcuno abbia voluto dare fuoco alla propria villa, essendo due gli inneschi e Doloso, probabilmente forse o ce la possiamo fare a prendere i responsabili.
Ce lo auguriamo. Intanto alle 7:35 minuti termina qui la rassegna stampa di oggi. Davide Giacalone, ti ritroviamo domani sempre intorno alle 7:10. Grazie.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
In questa folle estate c'è un premio da assegnare, non so, il cretino d'oro, chiamatelo come preferite, e dobbiamo andare nella laguna per consegnarlo.
E così, sul Canal Grande, ieri, due imbecilli, così l'ha definito il sindaco di Venezia, facciamo il suo virgolettato, due imbecilli prepotenti hanno fatto surf, proprio sul Canal Grande, in mezzo ai vaporetti, ve lo raccontiamo meglio tra poco.
Trovate all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, il weekend è alle porte, vi sentirete ancora più stanchi, ci vorrebbe una giornata tutta per voi. Amici del Toro, la luna tradurrà le vostre emozioni senza che dobbiate fare ricorso a inutili e incomprensibili giri di parole. Gemelli, se dimostrerete a chiamate che in nome del sentimento che vi lega saprete fare delle rinunce importanti, rafforzerete il legame. Amici del Cancro, non è un momento molto facile per voi, fareste bene a dimenticare i vostri grattacapi con una bella uscita con gli amici. Il Leone, le novità che vi attendevate saranno vicine, quindi tutto andrà per il meglio. Non mollate, perseguite l'obiettivo e la spunterete. Vergine, dimenticatevi della fretta per trascorrere una giornata senza acqua alla gola, dovrete prendere le cose con il loro tempo. Bilancia, sarà lo zampino di Venere che farà entrare una persona lentamente nei vostri pensieri, facendovi innamorare perdutamente. Amici dello Scorpione, non godrete dei favori di qualche stella, per questo sarà meglio rivedere i programmi della giornata. Sagittario, il vostro fascino sarà a livelli sorprendenti, ma dovrete muovervi in fretta, altrimenti perderete un'opportunità irripetibile. Capricorno, vi sentirete stanchi? Beh, prima di prendere un inutile tonico dovreste stare alla larga dagli sforzi eccessivi. Amici dell'Acquario, continuerà il vostro momento magico sentimentale. Questo vi stimolerà a prendere in considerazione un weekend molto romantico. E infine, cari amici dei Pesci, il sole splenderà sempre più forte su di voi e si tradurrà in umore alto e una voglia di divertimento sfrenato.
Firmato da Adele Procasca.
Insomma, avete capito, questi due stranieri in realtà, perché non erano decisamente veneziani o italiani, australiani, pare, d'altronde sono abituati a fare surf, su questo e-foil si chiama, è una sorta di tavola che va in automatico, insomma a motore, si regola con un telecomando nel Canal Grande, insomma li hanno denunciati, lì carcerorno, e adesso vediamo come se la cavano.
E hanno preso anche il Daspo, non potranno più tornare a Venezia se non ho capito male,
giusto,
meno male.
È giusto, a proposito, hanno già rubato la sabbia dalle spiagge della Sardegna?
Sai quanta.
Quella è una cosa che naturalmente non si fa ed è pericolosa. State con noi.
Vogliamo fare un po' il punto su quello che è la situazione meteo, lo sentite sempre a cura di Trebimeteo in coda al giornale orario a tutte le ore, però tendenzialmente in questo periodo si parla di un'Italia divisa a metà, ogni anno in realtà lo sentiamo dire, forse non proprio in pieno agosto, se ne parla di solito verso la metà di settembre, molto caldo al sud, al nord invece temporali anche forti in arrivo. Come sarà questa seconda parte del mese di agosto? Lo chiediamo a Fabio D'Alio, meteorologo di Trebimeteo. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti. Sì, infatti questo peggioramento atlantico sta interessando proprio in queste ore il nord Italia, in parte anche il centro. Sono attesi temporali nelle prossime ore, tratti anche di forte intensità nel nord della Sardegna, ma soprattutto poi su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, in estensione poi verso il Triveneto e gran parte del centro. Al sud invece la situazione resta stabile, con caldo anche molto intenso per la risalita di masse d'aria calda proprio dal Nord Africa. Infatti questo contrasto tra l'aria più temperata in arrivo dalla Francia e il caldo dal Nord Africa porta a questi temporali piuttosto violenti. La situazione nella giornata di domani vedrà, diciamo, ancora l'instabilità che insisterà soprattutto al nord-est, parte del centro, ancora una volta, con fenomeni localmente intensi, e temperature che però inizieranno a scendere al sud dopo i 40 gradi che tra ieri e oggi stanno interessando, insomma, le zone del sud, anche e soprattutto la Sicilia. Le temperature domani inizieranno un po' a calare, quindi un caldo, diciamo, un po' meno opprimente. Comunque l'estate non è che sia finita, ecco.
Anche perché Fabio, perdonami, tu dici io sono contenta perché avendo ormai una certa età e gli ormoni sono quelli che sono, controllo in modo compulsivo le previsioni tutti i giorni. Ho visto che adesso con questi temporali, mi riferisco insomma alla zona in cui sto, quindi il nord Italia, e le temperature calano come ci hai detto, ma dalla prossima settimana mi risalgono subito.
Esatto, infatti non è, cioè, allora, diciamo che è statistico che dopo Ferragosto ci sia una sorta di decadimento dell'estate, quindi delle situazioni, diciamo, un po' più instabili e relativamente più fresche, come giusto che sia, che ci accompagnano verso l'autunno. Però c'è anche da dire che infatti non è che appunto finisce l'estate, ma nel corso del weekend, in particolare poi anche nei giorni a seguire, l'alta pressione, che non sarà più africana ma magari più delle Azzorre, quindi un'alta pressione un po' più, come dire, gradevole, porterà comunque condizioni di caldo sempre estivo, con qualche disturbo possibile qua e là, però insomma non è che sia finita l'estate perché arriva questo peggioramento atlantico. È fisiologico però che da dopo Ferragosto statisticamente il flusso atlantico scende un po' di latitudine, quindi interessa maggiormente il nostro paese con questi peggioramenti. Insomma, si possono stare, però non finisce l'estate qui, anche perché ci sono avute nel mese di settembre delle ondate di caldo, comunque, cioè, periodi molto belli, quasi estivi, fino alle porte di ottobre, si può dire, per cui non allarmiamoci perché adesso insomma abbiamo questo intenso peggioramento, non è finita.
No, chi si allarma? Io sono dispiaciuta che finisca, quindi figurati. No, mi spiace perché ho sentito che hai esordito dicendo appunto
perché è vacanza magari, però c'è anche da dire, esatto, che non piove da tanto tempo, per cui è tutta acqua che è ben voluta, soprattutto al nord, che siamo sotto la media anche del 60-80% delle piogge, perché di fatto è dallo scorso autunno che non piove in maniera seria. Per cui chiaramente nel periodo dopo Ferragosto molti sono ancora in vacanza, disturba un tempo così, però è inevitabile a volte.
Mi sa che non ci si abbronza più, Massimo, lasciamo ogni speranza.
Ma l'avete portato l'ombrello?
Perché la prima cosa che ha detto Fabio Dalio è stata temporali non in Sardegna.
Nel nord
della Sardegna. E noi dove siamo?
Nord della Sardegna, sì.
Così, è il karma, avremo combinato qualcosa. Senti,
no,
spesso
c'è
si dice
una linea temporalesca in queste ore proprio che sta interessando poco a ovest della Sardegna, ma di fatto si allunga proprio al largo della Sardegna fino alla Provenza, e temporali anche forti stanno interessando anche la Liguria, a dire il vero. Questa linea si muoverà, di temporali, si muoverà poi appunto verso est, interessando, come dicevo, il nord della Sardegna, ma poi anche la Toscana, insomma buona parte del centro nord Italia. Quindi, insomma,
portiamo dentro lo stendino.
Sì, anche perché ragazza Fabio, intanto che tu parlavi ho controllato, non perché non ti creda, però ho controllato. E ragazzi, ce l'avete il maglioncino oltre all'ombrello e a portare dentro lo stendino?
Sì.
Farà un freddo cane, secondo me.
Sì, insomma, dopo il caldo dei giorni scorsi, diciamo che anche ieri devo dire
la massima è 25.
C'è stato un picco di quelle frasi nel villaggio: non è tanto il caldo, ma è l'umidità, perché effettivamente, come dire, le magliette erano incollate ai rispettivi corpi. Grazie Fabio Dalio, Trebi Meteo. Ci sentiamo presto.
Ciao.
Abbiamo
molto bene.
Sì, lo stavamo dicendo in tre, chi lo dice?
Ambarabacci, Ciccocò, tre conduttori sul bancone. Don Mazzi, buongiorno!
Eccomi.
Ciao,
la
Don.
Frase: ognuno di noi è artigiano della propria esistenza.
Homo faber fortune sue.
Ognuno di noi è artigiano della propria esistenza.
Della propria esistenza, sì.
Bella, bella. Grazie Don, grazie mille. Ci sentiamo domani.
Ciao. Ciao.
Allora, sono le 7:54 minuti, giovedì 18 agosto, siamo quasi in chiusura di quest'ora, tra poco ci sono le notizie, la prossima ora torna il nostro speciale politico, oggi avremo ospite la senatrice di Forza Italia Alessandra Galloni. Lionel Richie ora.
Say you, say me, Lionel Richie, 7:58 minuti, tra poco la terza ora di Non Stop News, parliamo di truffe vacanziere con Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza, esperto di frodi informatiche, e poi con Teresa Monaco parliamo di cinema, vediamo le uscite in sala di questo periodo, infine, come accennato prima, la parentesi politica, questa volta vede coinvolta Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia.
Va bene, c'è Perria in redazione a Milano?
Sì. Eccolo.
Cioè, lì. Piove in Sardegna, è stato tu?
Anche qua, guarda, quindi...
Ah, quindi siamo sulla stessa barca. Wow. Ultime news e torniamo. Belle le vacanze, ma occhio alle truffe, ne abbiamo parlato anche nella prima ora insieme a voi, prima ora di Linea Diretta. Prenotare online e non trovare quello per cui si è pagato, diciamo che non è esattamente una situazione di comfort. Ne vogliamo parlare con Umberto Rapetto, già generale della Guardia di Finanza ed esperto di frodi informatiche. Buongiorno e bentornato su RTL.
Buona giornata a voi e l'augurio che la pioggia riesca semplicemente a darsi sollievo e non crei i disagi che purtroppo in questa stagione si sta riservando.
Ha ragione, ci sono stati dei disastri notevoli, ormai accade quasi sempre così. Senta, concentriamoci su queste truffe, partiamo dal concetto di non trovare quello per cui si è pagato, ma perché io devo pagare subito nel momento in cui io prenoto? È obbligatorio?
Non necessariamente, esistono delle formule in cui uno lascia la caparra, chiamiamola così genericamente, e riserva materialmente quella che è la propria vacanza. In realtà varrebbe la pena, in un mondo in cui viviamo tutti distanti, ci avvaliamo degli strumenti tecnologici con grande scioltezza, provare a fare un salto indietro nelle vecchie abitudini. Cerco un posto in una designata città, mi informo se quel posto esiste, perché magari conosco qualcuno che è già stato in vacanza da quelle parti, o molto banalmente, utilizzando proprio le tecnologie, provo ad arrivare lì senza muovermi da casa. Come si fa? Beh, è semplicissimo, basta andare sulle mappe di Google, che permettono di fare un salto nello spazio e di catapultare l'omino che viene presentato normalmente sulla destra dello schermo per trascinarlo nella via che ci è stata data come indirizzo dell'albergo, dell'appartamento, e così si può scoprire, tanto per cominciare, se quella via esiste. E poi, una volta recatici lì, si può materialmente far ruotare la telecamera che in precedenza è passata da quelle parti per vedere se l'immobile è quello che noi ci aspettiamo, se è lo stesso immobile che viene presentato nella pubblicità che viene fatta o che viene esposto sui siti di prenotazione di strutture ricettizie. Il più delle volte ci si accorge che non è vista mare, ci si accorge che non è l'edificio che era stato candidato. Si può fare anche un'altra operazione, quella di selezionare una delle immagini che vengono normalmente reclamizzate, salvarla sul proprio computer, poi andare su un motore di ricerca, si può utilizzare il comune Google oppure il molto più efficace è il motore di ricerca russo che si chiama Yandex, dove la prima lettera è una Y e l'ultima una X, e scegliendo le funzioni immagini, trascinare sullo schermo quell'immagine dalla cartella in cui l'abbiamo salvato per vedere quell'immagine dove si trova sul web. E allora si scopre che magari sono state pubblicate delle fotografie o che sono riconducibili a tutt'altra destinazione. In quella maniera, senza avere poi sorprese quando ci si arriva davvero sul posto, l'immobile è quello, la struttura è quella che noi avevamo immaginato e che già stavamo pregustando, senza avere una sorpresa dell'ultimo minuto.
Chiarissimo, insomma, questi sono due trucchetti anche comodi che si possono fare senza grande difficoltà online. Poi c'è tutto il tema, ripeto, dei siti clone, perché spesso noi andiamo a prenotare le vacanze online, pensiamo di accedere a una piattaforma sicura, in realtà è un sito creato da qualcuno che lo ha reso molto simile all'originale e che in realtà ci ruba tutti i dati. Come fare a riconoscerlo?
Bisogna fare attenzione a quello che si digita sullo schermo, vale a dire i pirati informatici da sempre hanno giocato su quello che viene chiamato tecnicamente mistyping, vale a dire errore di digitazione. Immaginiamoci Booking scritto con 3 O oppure scritto con 2 N, apparentemente sono così simili, ma se ci guardiamo bene c'è un carattere in più. Oppure la parola booking o qualunque altro vogliamo immaginare, Airbnb, non è legata direttamente al suo suffisso, vale a dire al .com oppure al .it, quello che possa essere, perché diventa una cosa un po' tecnica, un po' poco commestibile, diventa un sito appoggiato su una qualunque piattaforma dove leggiamo Airbnb.vatterapesca.com, siamo convinti di essere su Airbnb, certo, ma invece siamo su vatterapesca.com, che ha creato una sua dependenza, rimaniamo in termini immobiliari, che è Airbnb, ma non è il sito del che noi avevamo intenzione di visitare. Quindi
è chiaro,
attenzione a quello che si digita e attenzione a quello che viene visualizzato nella barra degli indirizzi, che è nella parte superiore del nostro schermo.
Ripeto, prima di salutarci, proprio rapidamente negli ultimi secondi che ci restano, stamattina abbiamo aperto i microfoni agli ascoltatori su questo tema, sul tema delle fregature e delle truffe. Tra le tante voci c'è qualcuno che ha detto: ecco, una volta andavamo in agenzia viaggi, quindi ci tutelavano, adesso che le vacanze ce le prenotiamo da soli non abbiamo questo tipo di tutela. In realtà ricordiamo che sono previste le garanzie, l'assistenza, qualora dovessimo incappare in una truffa non prevista.
Ci sono garanzie, sono disposizioni che hanno radice comunitaria, quindi valgono non solo in Italia ma anche all'estero, e comunque la cosa da dover fare è quella di annotare tutti i passaggi che vengono fatti, perché poi per far valere i propri diritti sarà necessario poter dimostrare di aver avuto davvero la buona fede e non essere magari sodali di chi ha organizzato l'inghippo.
Consigli utilissimi questi in estate, ma non solo, grazie a Umberto Rapetto, già generale della Guardia di Finanza, esperto di frodi informatiche. Buona estate, grazie.
Buona estate a voi.
Spazio Cinema, vogliamo approfondire anche il settore dell'intrattenimento, lo sapete, era un po' che non ce ne occupavamo, i film più belli in sala quest'estate, ce ne sono molti tra l'altro, tante nuove uscite, e poi guardiamo tutti al 31 di agosto quando inizierà il Festival del Cinema di Venezia. Ci aiuta a orientarci in mezzo a tutto questo Teresa Monaco, direttrice responsabile di Cinematograph.it. Buongiorno,
buongiorno,
grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Oh, Teresa, questo era il giorno che io attendevo, molto più di quando è uscito Maverick, diciamo così, la parte 2 di Top Gun. Per quanto io fossi innamorata di Tom Cruise, c'è grande attesa oggi per quanto mi riguarda per Kevin, Stewart e Bob. Di chi sto parlando?
Ovviamente dei Minions 2, il prequel appunto della saga Illumination, che proprio oggi arriva al cinema, e ovviamente ci parlerà delle avventure di Gru, o meglio di come Gru diventa cattivissimo, che è quello appunto che tutti sicuramente ci vogliamo sapere. È un film ovviamente per tutta la famiglia, è un film attesissimo da chi ama la saga, da chi ha bambini, da chi ha voglia di ritornare al cinema magari dopo una vacanza, dopo essersi allontanato dalle città ed essersi immerso appunto nell'ambiente marino. Però chiaramente non è l'unico film che troveremo in sala, sia perché ovviamente nel mentre sono uscite altre pellicole che sicuramente appunto sono degne di nota, ma anche perché durante questo mese di agosto, di fine agosto quasi ormai, sicuramente vedremo anche altri film.
Ecco, quindi quello è un film che mette d'accordo tutti. Andando invece a scoprire le altre novità, di che cosa possiamo parlare?
Ma sicuramente tra i più attesi c'è Crimes of the Future, che è il nuovo film di David Cronenberg, che se vi ricordate destò parecchio scalpore a Cannes quando fu presentato, con il pubblico che si alzò letteralmente dalla sala, perché appunto le immagini che vengono ritratte sono abbastanza cruente, un body horror come solamente lui sa fare. Quindi sicuramente per gli amanti del genere c'è molta attesa insomma per questo film. Però passiamo anche ad altre pellicole magari un po' più movimentate, un po' più action. Mi riferisco ad esempio a Bullet Train, quello con Brad Pitt inedito, pare appunto. Ovviamente un film d'azione, ma anche un film che fa riflettere. È un film che si è girato, insomma, si L'azione, in parole povere, si consuma pressoché all'interno di questo treno ad alta velocità dove ne succedono di tutti i colori, dove Brad Pitt è un serial killer un po' in crisi esistenziale, però quindi non sa più quello che deve fare, per cui l'unica cosa che sa fare è uccidere, però fondamentalmente non sa più se è quello che vuole fare nella vita, mettiamola così, però appunto nel mentre deve fronteggiare vari tizi interessanti che si prostrano lungo il suo cammino.
Bene, insomma, anche i serial killer ci ripensano. E poi lo accennavamo in apertura di questo spazio, Teresa Monaco, il Festival del Cinema di Venezia, il 31 agosto, si sa già, insomma, quali sono i film più attesi?
Ah, sicuramente penso che uno dei più attesi sia Blonde, quello su Marilyn, che poi arriva su Netflix a settembre, quindi ha questo passaggio al Festival del Cinema di Venezia e poi ovviamente lo vedremo su Netflix. Penso che tutti noi abbiamo visto il trailer, abbiamo visto la trasformazione di Ana de Armas, che sembra appunto la diva morta troppo presto e che è passata insomma alla storia forse anche per la sua travagliata vita. Quindi sicuramente quello è molto atteso, ma ci sono anche tanti italiani attesi, penso ad esempio al Signore delle Formiche di Gianni Amedio, che parla tra l'altro di una storia realmente accaduta, o la storia di un poeta di Brebanti, che fu accusato di, insomma, ci fu un caso nello specifico, quindi con Elio Germano e Luigi Locascio, che saranno ovviamente a Venezia. Ad aprire però la kermesse sarà White Nose, il film di Baumbach, già regista di Storia di un matrimonio, che sicuramente insomma ricorderete, e insieme a lui ci sarà anche Adam Driver, che è ormai il suo attore simbolo. Insomma saranno sul red carpet, e ovviamente per questo film, e poi lo vedremo su Netflix. Come vedete, abbiamo già citato due titoli Netflix.
Ma perché li hanno prodotto loro o fanno parte della produzione? Di solito funziona così, esatto, negli ultimi anni.
Sì, quindi diciamo che ormai non c'è più questo divario tra streaming e cinema, o meglio si sta attenuando, diciamo così.
Certo, e poi insomma magari in una prossima puntata, in una prossima chiacchierata insieme, parleremo di un divario che in realtà c'è ed è dal punto di vista non della produzione, come ben ci ricordavi, ma proprio della partecipazione, ecco, al cinema purtroppo ci si va sempre meno e non se la passa benissimo quel settore, bisognerebbe occuparsene. Grazie a Teresa Monaco, direttrice di cinematografo.it, buona estate e ci sentiamo.
Grazie anche a voi, arrivederci.
E allora oggi diamo il buongiorno ad Alessandra Gallone, Forza Italia, che viene a trovarci, benvenuta su RTL 102.5.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Buongiorno, grazie a lei. Allora, prima di entrare nelle nostre chiacchierate che facciamo ogni giorno, che vogliono essere molto concrete sui programmi dei singoli partiti, partirei dalla notizia che vi e ci riguarda, la morte a 62 anni dell'avvocato Niccolò Ghedini, parlamentare appunto di Forza Italia e avvocato di Berlusconi. Un suo ricordo in queste ore, immagino, difficili per voi.
Sì. Vi ringrazio di cuore per darmi la possibilità di poter ricordare stamattina, subito, purtroppo con questa notizia, a caldo una persona meravigliosa. La comunità, la nostra comunità, la comunità di Forza Italia è veramente orfana oggi. Siamo addolorati, siamo sgomenti, siamo senza parole, perché Niccolò era un collega, era in Senato insieme a me, insieme a noi, con Anna Maria Bernini, con tutti noi, un professionista esemplare, un uomo intelligente, un uomo generoso, gentile, brillante, non so come definirlo, veramente una persona seria, una persona per bene. E quando si dice sono sempre i migliori che se ne vanno, purtroppo, ahimè, anche in questo caso è davvero così. Era una spalla ed era soprattutto un grandissimo amico del nostro presidente, di Silvio Berlusconi. Non lo ha mai lasciato in qualsiasi momento della sua carriera, del suo percorso. Guardi, mi emoziono ricordandolo, perché la notizia ci è arrivata così brutalmente proprio ieri sera, e noi siamo, ripeto, come ho detto all'inizio, oggi siamo orfani di una persona che per noi era un pilastro. Quindi io lo voglio salutare, lo voglio ricordare e voglio dirgli in diretta e grazie veramente ancora per questa opportunità, che gli vogliamo tanto tanto bene e continueremo a volerli.
Noi comprendiamo il suo stato d'animo. Il 25 settembre si vota, gli italiani saranno chiamati alle urne. Allora vorrei chiederle che idea si è fatta di questa campagna elettorale e le voglio chiedere se prevalgono, secondo lei, gli attacchi che tutti sentiamo e ai quali assistiamo in questi giorni, o piuttosto ciò che forse dovrebbe prevalere, no? Le proposte, le idee concrete da proporre agli elettori.
Guardi, come dice lei, secondo me la prima cosa in questa campagna elettorale che dovrebbe cambiare è proprio il paradigma della comunicazione politica. Io direi che le persone sono stanche di tutta questa aggressività che si è ingenerata, come avrete visto, no? Dall'inizio, prima di parlare dei programmi o dei progetti, si è cominciato a darsi addosso, no? come si suol dire. E questo, secondo me, è la cosa più sbagliata, soprattutto in un momento come questo, perché in un momento come questo noi abbiamo una grandissima responsabilità come classe politica, che è quella proprio di dire quello che vogliamo fare, dire dove vogliamo andare, come lo vogliamo fare. Bisogna ridare alle persone la fiducia nella politica. Stiamo vivendo un periodo, ormai da tanto tempo, molto travagliato. Abbiamo vissuto in stato di emergenza e quindi oggi abbiamo più che mai il dovere di essere molto chiari, ma soprattutto molto concreti. Le persone hanno bisogno di sapere quanto dovranno pagare di tasse, quanto rincarerà ancora il prezzo della benzina, perché da noi in Italia il pellet è aumentato invece in Francia no, come faremo con la situazione energetica, come farà a lavorare chi deve lavorare, a dare lavoro chi dà lavoro, a chi il lavoro lo sta cercando, come lo garantiremo, a chi si sta formando per costruirsi un futuro, come, quali possibilità e opportunità daremo. Questo, ecco, io sono abbastanza arrabbiata per la piega che ha preso questa campagna elettorale, soprattutto da una certa parte. Veramente io ho assistito soltanto a dita puntate, a denigrazione del, tra virgolette, avversario, e questo non va bene, questo allontana certo le persone dai cittadini.
Ma infatti noi, per quanto possibile, cercheremo di essere molto molto concreti. Allora vorrei partire da un appello, in realtà da una notizia che ieri ha fatto molto discutere. È la voce di un ristoratore, si chiama Alberto Rovati, è il titolare di una pizzeria di Casalmaggiore. Lei avrà visto, ha allegato la bolletta della luce al menù e lui dice: la pizza 10 euro o passo per ladro o chiudo. Ha mostrato una bolletta di più di 4.000 euro. Questo è solo uno degli esempi che però racchiude la voce degli italiani. Caro Energia, tutto che aumenta, qual è la vostra ricetta?
Certo, dunque, è chiaro che questa è la prima risposta. La ricetta innanzitutto è quella di garantire, di combattere la povertà energetica, perché ovviamente i rincari derivano dal fatto, lo sappiamo bene, no? Della situazione che stiamo vivendo. Noi siamo in guerra sostanzialmente in questo periodo con uno dei paesi che ovviamente ci sta e ci riforniva di energia. Noi siamo un paese che non ha, che ahimè nel corso di un referendum non ha voluto l'energia nucleare, quindi in questo momento noi dobbiamo mettere a terra tutto ciò che è possibile per ritrovare l'energia, tra virgolette, che ci manca. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo abbattere gli steccati ideologici, dobbiamo prendere energia ovunque dal nostro interno, realizzando un mix energetico che oggi non abbiamo. Quindi rigassificatori, quindi riaprire il tema del nucleare, quindi andare a cercare energia ovunque, perché questa è la cosa più importante. In questo modo cercare ovviamente di far abbassare questi prezzi che non sono più tollerabili. Ha ragione il ristoratore, una bolletta non può superare gli introiti di un lavoro. Quindi noi arriviamo, come dicevo prima, da un governo molto eterogeneo, un governo che è caduto ultimamente perché a un certo punto una parte politica ha detto no ad un termovalorizzatore. Un termovalorizzatore è un impianto che dai rifiuti genera energia. Ecco, tutte queste cose non possono più succedere. Noi dobbiamo tutti guardare nella stessa direzione e fare in modo che si realizzino impianti di tutti i tipi, a partire dalle fonti rinnovabili, per fare in modo che l'energia ritorni e quindi che i prezzi si possano abbassare.
Senatrice, però nella sua risposta, al di là di tanti insomma buoni propositi, lei alla fine ha citato in concreto, mi dica se sbaglio, tre cose: il rigassificatore, che se tutto va bene insomma è una cosa su cui stiamo già lavorando, il nucleare, che anche se il paese fosse d'accordo insomma quanti anni ci servirebbero, veramente troppi, e poi ha citato le rinnovabili, su cui siamo tutti d'accordo. Qual è la novità del vostro programma?
E beh, la novità è mettere insieme tutto. Per esempio, nel momento in cui anche l'Europa ci dice che nel 2035 noi dovremo eliminare tutti i carburanti da fonti fossili, noi diciamo che dobbiamo lavorare ad esempio sui biocarburanti. La nostra ricetta è quello di non dire più no a nulla, ma di mettere insieme, come dicevo prima, quel mix energetico fondamentale ed eliminare tutti gli steccati che fino ad oggi ci hanno trattenuto, e quindi correre velocissimi con il tema degli impianti, con il tema del fare concretamente senza steccati ideologici che fino a questo momento ce l'hanno bloccato, perché dire no a tutto ci ha portato poi a un tipo di percorso che oggi ci lascia veramente in difficoltà.
Senatrice Gallone, ha detto giustamente che vuole parlare di cose molto pratiche. La porto sulla questione tasse, la flat tax di cui tanto sentiamo parlare, al netto dell'aliquota che va ancora decisa tra 15, 23, eccetera. E leggevo qualche giorno fa un articolo della redazione di Essenziale, quindi la redazione di Internazionale, per intenderci, che cercava di fare un po' i conti poi al netto di cosa vuol dire avere questo genere di provvedimenti. Per chi ha un reddito annuo di circa 10-11 mila euro si andrebbe ad avere un risparmio di circa 100 euro l'anno, per chi oscilla tra i 15 e 16 mila di circa 120 euro all'anno, per chi invece ha dei redditi molto maggiori, guadagna più di 50 mila, 80 mila euro l'anno, lì siamo su delle cifre importanti, si risparmierebbero 4 mila, 12 mila euro. Cosa risponde a chi dice che la flat tax va a vantaggio solo di chi è già ricco e non tanto di chi è più povero?
La flat tax non va a vantaggio solo di chi è più ricco, perché la tassa unica è una tassa unica che noi vogliamo al 23% per le famiglie e per le imprese. E noi siamo convinti che sia in grado veramente di eliminare l'evasione, perché diventa una tassa, è una tassa giusta, fa aumentare il gettito dello Stato perché elimina l'evasione, e quindi con questi sistemi di detrazione e deduzione a garanzia della progressività dell'imposta, quindi sarà comunque un'imposta progressiva che terrà conto comunque delle diverse fasce di reddito. Quindi non è vero che è una tassa che favorisce i ricchi, al di là del fatto che la parola ricchi in sé mi dà fastidio, perché in genere chi produce ricchezza e quindi poi di conseguenza ha ricchezza anche personale e anche chi in genere dà lavoro, cioè parliamo anche di datori di lavoro. Quindi noi siamo profondamente convinti che una seria riforma fiscale, a partire dalla flat tax, a partire dall'introduzione anche a livello costituzionale di un tetto massimo alla pressione fiscale, a partire da un taglio del cuneo fiscale per le imprese e per i lavoratori, che passa per l'abrogazione dell'IRAP, che passa anche per una no tax area fino ai 13.000 euro, che passa anche da eliminazioni di tasse odiose, come già successe in passato, come già nel passato governo Berlusconi successe, l'eliminazione di tasse come la tassa di successione, la donazione, eccetera, 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 l'introduzione di un fattore familiare, la rivisitazione del sistema dell'ISEE, per esempio, che non faccia rientrare all'interno del patrimonio la prima casa e di conseguenza vada a ridurre poi anche la contributività, l'azzeramento dell'IVA per esempio sui prodotti di prima necessità, il pane, la pasta, il latte, nessuna imposta patrimoniale sulla casa, sui risparmi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, noi speriamo che queste ricette rendano più equo il sistema fiscale, di conseguenza portino le persone a pagare le tasse, non dico con piacere, ma sapendo di pagare delle tasse giuste, e di conseguenza aumenti il gettito, non perché le tasse sono più alte, ma perché le pagano tutti. E a proposito, mi faccia fare un saltino indietro, sì, quando mi parlava della ricetta sull'energia, perché mi era sfuggito quello che poi è il mio, diciamo, anche ciò di cui mi occupo. Uno degli elementi fondamentali che noi dobbiamo tenere in considerazione quando parlavo di termovalorizzatore, era quello che mi riferivo, è il grande utilizzo di una dei beni primari, delle risorse che noi abbiamo e che produciamo in continuazione, i rifiuti. Noi oggi in Italia continuiamo a portare i rifiuti all'estero pagando e dando all'estero del materiale preziosissimo da cui si ricava, certo, energia e materia prima seconda. Noi siamo un paese trasformatore di natura, no? Le nostre industrie manifatturiere lo confermano. Noi non abbiamo materie prime, ma abbiamo la materia prima più importante, che è la nostra intelligenza, sia mentale che l'intelligenza delle mani. Ecco, questo dobbiamo imparare a fare, a utilizzare quello che abbiamo bene, non pagando per portarlo fuori. E per quello ritorno a bomba, io mi arrabbio quando appunto sento i comitati, i partiti del no al tale impianto e no al tale impianto, perché noi ce li abbiamo in casa, continuiamo a produrli, eppure li mandiamo fuori, e i nostri impianti non avranno paradossalmente più i rifiuti necessari per produrre energia da una parte e materie prime seconde dall'altra.
È chiarissimo questo punto, devo interromperla perché voglio parlare anche di giovani e di formazione, sì, perché stamattina leggevamo sul Sole 24 Ore con stupore, devo dire, che manca il 50% dei docenti e l'anno comincerà con 150.000 supplenti. Si parla del rientro in classe, allora, a parte che ogni anno siamo punto a capo. E poi mi sembra, leggendo i programmi, almeno fin qui, che la didattica non è che sia esattamente una priorità fra i vari punti.
Ecco, invece lo dovrebbe essere, e anche per noi comunque lo è, nel senso che un paese che non è in grado di formare i propri giovani, ma io parlo proprio anche a partire dall'asilo nido. Guardi, io ho fatto l'assessore all'istruzione e ai servizi per l'infanzia, sono stata tanti anni amministratore e ho sempre considerato ogni servizio un servizio educativo, anche l'asilo nido, perché si parte a formarsi dal primo momento. Oggi in Italia, anche dal punto di vista della scuola, e io sono un insegnante, è necessaria una vera rivoluzione gentile. Voi sapete bene che ogni ministro dell'istruzione che ha messo piede in quel ministero ha voluto fare la propria riforma. Ma si è sempre trattato di riforme a macchia di leopardo. La scuola ha bisogno di essere riformata nel suo insieme. Il mondo è cambiato a 360 gradi. Cioè, quello che succedeva prima del 2020 oggi non esiste più. E il mondo della scuola deve andarci dietro. Quindi il tema della mancanza di insegnanti è terribile, perché in realtà ci sarebbero, ma abbiamo ancora concorsi che non terminano, abbiamo ancora un mondo di precariato che non viene messo a posto, abbiamo dopo i concorsi insegnanti che dalla Val d'Aosta vengono mandati in Calabria o in Calabria, o dalla Calabria vanno mandati in Friuli Venezia Giulia. Questo è uno dei primi punti da affrontare, così come a latere i programmi e i sistemi. Oggi noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi gli strumenti e le opportunità, e non il reddito di cittadinanza, gli strumenti e le opportunità per formarsi rispetto anche alle nuove professioni,
al futuro, al futuro. Senatrice, 30 secondi il tempo per un'ultimissima domanda prima di salutarci. Sono al punto 4 dell'accordo quadro del centrodestra sul sito di Forza Italia. Pace fiscale, saldo e stralcio, c'è scritto, quindi nuovo condono in pochi secondi.
Beh, insomma, una rottamazione, no, in questo momento, appunto, pensando a quanto le persone sono in difficoltà, io non sarei così contraria. Ecco,
quindi sì, nuovo condono, sono risposto di sì.
Sì, sì,
allora certo. Questa è la ricetta di Forza Italia, dobbiamo salutarci ma torniamo a sentirci presto. Alessandra Gallone è stata con noi questa mattina in diretta, grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, 8:58 minuti, siamo per chiudere questa puntata di Non Stop News di giovedì 18 agosto.
Molto bene, allora ringraziamo i nostri registi a Milano, Pio Ingegno e Ricky Aristarco, in Sardegna, in diretta dalla piovosa Sardegna, come abbiamo ricordato c'è Michael Triverio.
Sono mai contenti, Barbara... sono in Sardegna e si lamentano, guarda.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Enrico Galletti, Massimo Lonigro e Luigi Santarelli. Se fate i bravi, torniamo domani puntuali alle 6 con un sacco di ospiti e tanta informazione.
Se tutto va bene, a lei che porta il sole in queste giornate,
sì, sì,
uggiose, ne abbiamo bisogno.
Anche le zanzare.
Le zanzare. Ricordiamo che potete recuperare tutto ciò che avete sentito qui su RTL 102.5 Play. Arrivano i colleghi della famiglia, noi torniamo domani puntuali alle 6.
Ciao. Ciao.